allora le atmosfere sative di Overjoy, insomma, unite a questo caldissimo tramonto, tutto fanno venire voglia, a meno che di mettersi a spippolare a un mixer. Ma avanti tutta, perché ci tengo particolarmente a fare questa puntata, perché insomma a volte succedono cose che mi fanno riflettere. Ad esempio, succede una volta l'anno più o meno che un gruppo di centinaia di solidali si mette in cammino attraverso una frontiera di montagna per accompagnare persone di passaggio senza documenti che vogliono raggiungere la Francia, così che almeno per una volta non si debbano nascondere o rischiare la vita nel tentativo di farlo. E succede, è successo quest'estate, per la prima volta un'imponente schiera di gendarmi ha impedito il passaggio a questa carovana. Ma l'impressione è che più che bloccare le persone di passaggio, che comunque avrebbero attraversato nei giorni successivi, come peraltro succede 365 giorni l'anno, l'impressione quindi è che si volesse bloccare la solidarietà. Cioè, sembra che vogliano proteggere la separazione tra le persone con e senza documenti, più che impedire le migrazioni, che sono sempre state e sempre saranno incontenibili. Infatti abbiamo visto negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, l'imbarazzo dell'attuale governo nel commentare le cifre degli sbarchi degli ultimi mesi. È un imbarazzo che in realtà cela un po' la crepa, la caduta nella narrazione per cui le politiche di frontiera più cattive siano in grado di contenere i flussi. E la cattiveria forse inefficace, ma non è certo gratuita, ma è alquanto interessata. Interessata forse più che a impedire la immigrazione di per sé, come dicevamo, è interessata a fare in modo che le persone rischino la vita nel viaggio. E allora, in quest'ottica, le morti in mare e in montagna, così come i vari barconi speronati dalla guerra costiera greca o libica, come anche i mancati soccorsi a Cutro, a Sfax, non sono poi così accidentali, come non sono accidentali le morti nei vari centri di detenzione, amministrativi e non. Ecco, ma allora che cosa servono? Che cosa protegge davvero una frontiera? Questa è Fantasmagorica, lo speciale mensile di ricongiunzioni, e questi sono i fantasmi dell'estrattivismo. Time is out of joints.
Non esisti, ma io ti sento, e tu non esisti. Ma io ti sento, e tu non esisti. Ma io ti sento, e tu non esisti. Non esisti. Ma io ti sento, e tu non esisti. Ma io ti sento, e tu non esisti. Ma io ti sento, e tu non esisti.
Ma andiamo avanti. Dall'inizio del 1900 la migrazione è diventata lo spettro che sembra un po' terrorizzare i paesi ricchi, come se fosse una minaccia particolarmente pericolosa. Questo anche perché buona parte dei media e dei vertici militari e di tutte le varie polizie ne fa l'amalgama con il terrorismo. Basti pensare che dopo la caduta del muro di Berlino nell'89 la proliferazione dei vari muri è stata spaventosa. Quando avvenne la caduta del Berliner Mauer si contavano nel mondo 15 barriere fisiche, solo una decina in più rispetto a quante ne esistevano alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Bene, oggi queste sono più di 80 e il fatto interessante è che la quasi totalità di queste barriere fisiche separano ricchi e poveri piuttosto che separare invece eserciti contrapposti. E la definizione delle migrazioni come minaccia o come invasione, che sono tutte e due termini prettamente militari, di fatto è diventata una legittimazione della guerra permanente contro le migrazioni. E questo giustifica la continua proliferazione di mezzi e forze militari di polizia destinati a tale scopo. Permette anche l'adozione di una serie di sofisticati dispositivi tecnologici e il dispendio di enormi risorse economiche. E questo è il pauroso spettro che preoccupa l'opinione pubblica dei paesi dominanti. Ma sotto sotto a questa paura e a queste narrazioni che descrivono l'Occidente come una vittima passiva c'è la volontà rapace di mantenere il proprio dominio sulle colonie e di escludere parte della popolazione globale dalla possibilità di vivere, se non come schiavi o come fantasmi, appunto. Fantasmi, qualcuno di non del tutto vivo, da cui è possibile estrarre la vita senza preoccuparsene. Ma noi lo sappiamo che dietro ogni fantasma c'è un atto di dominio. Ma andiamo con ordine. Quali sono gli interessi materiali che legano l'Occidente al resto del mondo, specie in questa fase di ristrutturazione economica che viene chiamata doppia transizione, cioè la transizione ecologica e quella digitale insieme? Bene, lo chiediamo a Livia, una voce conosciuta di questi microfoni. Ma prima ci ascoltiamo Gedima. Sempre lo sapete, vi potete far sentire al 346-667-3263. bene, allora è qui con noi Livia, a cui appunto abbiamo conferito l'onere di spiegarci un po' quali siano gli interessi materiali che legano l'Occidente al resto del mondo in questa fase di doppia transizione. E beh, Livia, innanzitutto grazie per dedicarci il tuo preziosissimo tempo.
E, grazie a voi.
Comincerei insomma un po' chiedendoti intanto un po' di decostruire la narrazione che si fa della transizione digitale ed ecologica come a costo zero e senza impatto, no? Un po' come se fosse una manna per il clima e la transizione digitale invece una dematerializzazione dell'economia, ma insomma forse non è così e ce lo spiegherai. Ci interessa particolarmente quali sono poi gli interessi materiali che comporta questa transizione e quale impatto hanno.
Sì, assolutamente, infatti penso che tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Blackout, ma non solo, in generale siamo bombardati costantemente da una retorica salvistica della transizione ecologica, della transizione energetica, che poi molto spesso si equivalgono nei fatti e nei discorsi, un discorso che vede questa transizione, anche se la terminologia è comunque scorretta da un punto di vista reale concreto, transizione, dicevo, viene spacciata, viene raccontata come una sfida, come un traguardo importantissimo per l'Europa, per l'Occidente in generale, per i paesi cosiddetti sviluppati. E essendo una sfida di ordine prioritario, in nome di essa sostanzialmente tutto viene giustificato, tutto viene sacrificato in qualche modo. Diciamo
che sembra un po' quasi che più che effettivamente raggiungere degli obiettivi concreti di riduzione dell'impatto della CO2, di tutto quello che ci viene spacciato, sembra quasi che la priorità sia piuttosto appunto giustificare una modalità di governo e utilizzarla appunto come scusa più che altro.
Sì, diciamo che la transizione ecologica e tutto il greenwashing sono diventati la nuova morale, per cui chiunque osi criticare le energie rinnovabili o appunto le varie svolte green che governi e aziende stanno prendendo è un blasfemo accusabile e così attaccabile dal punto di vista etico. In realtà vediamo come gli stessi portabandiera di questa transizione sono ugualmente i governi e le aziende che da sempre investono nell'ambito dei combustibili fossili, dei vari settori che inquinano estremamente il pianeta, che devastano territori, che si sono macchiati e si macchiano ancora oggi dei peggiori crimini in nome insomma del profitto, sempre con le modalità che conosciamo, quindi di neocolonialismo e di estrattivismo vorace. Però questa promessa appunto di transizione regge botta e tira abbastanza, perché promette tutta una serie di vantaggi verso la civiltà occidentale, ovvero un aumento dello stato di benessere, un abbassamento dell'inquinamento che minaccia il pianeta, un abbassamento dello spreco energetico su cui appunto tutti si scagliano, ed è una promessa importante. Vengono investiti miliardi di euro ogni anno, anche solo da parte dell'Unione Europea, ma stiamo parlando comunque di un fenomeno da appunto anche aziende private e non solo governi di vari stati. E sostanzialmente questa transizione ecologica si vorrebbe raggiungere attraverso una realizzazione di indipendenza mineraria ed energetica da alcuni paesi da cui ancora oggi estraiamo le risorse per il nostro per la nostra produzione industriale e civile e militare.
Sì, tra l'altro l'Europa poi ha stanziato diversi miliardi di euro proprio per sostenere queste esplorazioni e appunto sostenere anche a livello di infrastrutture la ricerca dei materiali in Africa soprattutto. Ora non mi ricordo come si chiama quel programma, però appunto sono somme che muovono un intero pianeta potenzialmente.
Assolutamente, diciamo che già solo nell'ambito del PNRR, di questi fondi che arrivano dall'Europa, ci sono tantissimi, una grande percentuale, una grande quantità di soldi che riguarda l'estrattivismo minerario rivolto anche all'interno dell'Europa, essendo che, come stavo dicendo, noi stiamo dipendendo da paesi esteri per il nostro rifornimento sia energetico, che sono due aspetti ovviamente che non possono essere slegati e che come dire fanno parte integrante, sono cose importanti in questa transizione, e non lasciamo o di affidabilità sul lungo termine, quindi per ora sono stati appunto sfruttati abbondantemente, però c'è una volontà di riportare ad esempio minerario in Europa, oppure diversificare le fonti energetiche. Questo lo sappiamo, è un mantra da quando insomma è scoppiata la guerra in Ucraina, come ci sia la necessità di differenziare queste fonti per non dover dipendere da un solo stato o più stati che non ci garantiscono. Comunque, quello che stavi dicendo prima, effettivamente attraverso questa tecnica di greenwashing che sembra rifare il volto pulito e giusto di un capitalismo che in realtà non ha cambiato nessun tipo di sostanza, anche volendola leggere, credendo diciamo alle loro stesse parole, è evidente che non siamo per niente andando alla radice del problema, no? Stiamo semplicemente cercando di gestire un disastro ambientale, stiamo pensando a diminuire solamente le emissioni di CO2, pretendendo di risolvere o di uscire da questa crisi climatica che in verità è multifacciale, cioè molto più complicata l'emissione di CO2 o gli altri inquinanti, senza mettere in discussione di fatto il modello di sviluppo, l'economia capitalista da cui dipendiamo. Questa illusione è un'illusione molto grave, perché rappresenta anche il fatto che il successo, diciamo, di questo tentativo di fagocitazione, di rigurgito capitalista, delle rivendicazioni che storicamente si sono sempre state appannaggio dei movimenti di opposizione ecologisti, quindi diciamo la critica alla devastazione del pianeta e al suo rovinamento, alla sua rovina, è stata semplicemente neutralizzata nella sua pericolosità, anche radicalità, e resa poi merce verde con cui ridipingere il volto nuovo e più accettabile.
Sì, direi un'illusione quasi fatale, soprattutto poi per chi abita quei posti, quelle colonie sia interne che esterne, che subiscono maggiormente l'impatto dei processi estrattivi. E allora un po' quello che ti chiederei, appunto focalizzandosi un po' su quelle parti di mondo al di fuori della fortezza europea, dove si trovano le risorse necessarie a questa riproduzione capitalista, cioè quali sono gli interessi materiali, quali sono i materiali e in che posti si trovano?
Beh, per capire un po' di che cosa ha bisogno questo nostro nuovo modo di produrre, di consumare, c'è bisogno di capire su che pilastri si basa, cioè uno degli importanti diciamo obiettivi della transizione ecologica è quello di cercare di diciamo direzionare l'approvvigionamento di energia verso fonti rinnovabili, no? Quindi stiamo parlando di energia eolica, energia solare, energia idroelettrica, energia geotermica e così via. Qualcuno ci mette pure l'energia nucleare, perché tanto oramai vale tutto, quindi il verde si può così appioppare a qualsiasi tipo di energia, anche la più assurda, ma in realtà quando si parla di energia pulita si sta proprio entrando in una contraddizione di termini, perché le rinnovabili sono rinnovabili, d'accordo, ma non possono essere una soluzione per ciò che stiamo cercando di curare, perché hanno un tipo di insostenibilità sia materiale che proprio di fattibilità per quanto noi consumiamo, per il nostro modello di sviluppo. Inoltre i materiali, qui entriamo nella domanda di estrazione, insomma, di costruzione di questi dispositivi che permettono il creare energia rinnovabile, sono appunto metalli e altri tipi di minerali che provengono da zone del mondo in condizioni insomma in cui lo sfruttamento di queste l'estrazione di queste materie è condotta in maniere allucinanti che tra poco vedremo, e non finisce nemmeno questa cronaca terribile di devastazione, non finisce nemmeno con la morte di questi dispositivi o macchine, insomma, della transizione energetica, perché anche nello smaltimento ci sono tutta una serie di ombre e di danni gravissimi al territorio e alle persone.
Ecco, di questo poi ci interesserebbe sapere di più. Aggiungo solo che poi l'estrattivismo non è solo estrazione di minerali, ma è anche proprio estrazione direttamente di energie cosiddette green, no? Mi viene in mente il caso un po' emblematico del Sahara occidentale, in cui le multinazionali occidentali di mezzo mondo insieme allo Stato marocchino, insieme alla classe regnante marocchina, hanno appunto espropriato larghe fette di questo territorio per metterci i pannelli solari. Pannelli solari che poi vengono utilizzati per far andare avanti, che ne so, il cementificio, oppure vengono poi vendute alle industrie di mezzo mondo, e il fatto che questa energia fosse green ha anche giustificato di fronte alla comunità internazionale il Marocco dall'espropriazione di questi territori e dal fatto di fatto da un'occupazione militare.
Esatto, infatti il puntare sulle energie rinnovabili come se fossero energie pulite è un equivoco grandissimo, perché in questo caso è evidente la volontà e l'azione di land grabbing nei territori del sud del mondo, l'utilizzo di territorio, di terreno che potrebbe essere destinato a qualcos'altro, eppure viene ricoperto ad esempio di pannelli solari. Gli stessi pannelli solari vengono prodotti appunto a partire da materie prime assolutamente problematiche dal punto di vista dell'estrazione e del loro processamento poi industriale. E quindi che questa transizione energetica prende tantissimi campi, per cui è anche difficile riassumere ovviamente in poche parole, però per venire proprio ai materiali che vanno a costruire mattone per mattone questa transizione, ci sono appunto le terre rare, di cui abbiamo sentito parlare tutti, che sono più o meno tra i 15 e i 17 metalli. Molto non sono rari nel senso di quantità, ma piuttosto sono difficili da estrarre, per questo questa denominazione viene data in questa maniera, e vengono impiegati per la costruzione ad esempio di magneti permanenti nei generatori eolici, oppure l'argento, il silicio metallico, il cadmio vengono impiegati per il fotovoltaico, o ancora i platinoidi vengono impiegati nelle reti elettriche, no? Nelle reti intelligenti che vanno poi a collegare tutti i sistemi smart appunto elettronici. E ancora, forse anche qui si entra nel campo più interessante perché ci coinvolge anche da vicino, litio, cobalto, nichel e altri materiali vengono poi estratti e utilizzati per le batterie ricaricabili. Dico che è uno degli aspetti più interessanti perché la questione delle rinnovabili si lega estremamente a doppio filo al fatto che le energie rinnovabili non permettono una costanza, no? Nella produzione di energia, nel senso che queste fonti sono naturali ma non permettono di creare, di produrre, di trasportare energia 24 ore su 24, perché il vento ovviamente non è controllabile, non soffia uguale sempre nella stessa direzione, con la stessa intensità, il sole può essere coperto, così via, no? Ma ovviamente il capitalismo non va a intermittenze.
Livia, temo che ti stiamo pian piano perdendo, forse la batteria del tuo telefono si sta ribellando a questa nostra intervista, però insomma...
Mi provo a spostare un po'.
Ecco, spostati un attimo. Nel frattempo, io ti chiederei appunto forse mi sono perso un pezzo, quindi non so se ti stavi muovendo in quella direzione. Intanto un po' di dirci anche un po' dove si trovano questi materiali, facendo una, ovviamente una panoramica molto generale e molto ampia. E poi altro aspetto che ci interessa è quali siano poi gli attori coinvolti, no? In questo che immagino sia un po' un mix di interessi tra gli interessi degli stati, gli interessi degli attori commerciali e privati. Insomma, questi sono le stesse lobby, gli stessi attori del capitalismo fossile, ce ne sono di nuovi, chi fa cosa?
Allora, per la prima parte della domanda, diciamo che dipende da che tipo di materiali stiamo parlando. Parliamo di esempio di cellulare, Cina possiede la leadership mondiale, nel senso che estrae il 63% del totale di terre rare mondiali e ne raffina oltre l'80%, quindi possiamo dire che è quasi un monopolio. E questo sicuramente anche da un punto di vista politico all'Europa non va così bene, ed è per questo anche che si vuole cercare di scindere questa dipendenza con la Cina. Per quanto riguarda invece altri materiali come il litio, sicuramente Sud America, nel cosiddetto triangolo del litio, batte abbastanza i record. Un altro posto molto famoso dove si estraggono alcuni minerali che vanno a formare il coltan, per cui un materiale che è fondamentale per i nostri dispositivi tecnologici, diciamo, quotidiani, dai computer agli smartphone. Sicuramente la Repubblica Democratica del Congo ha la storia più atroce, ecco, di questa catena di produzione. E sempre rispetto alle terre rare, sicuramente dopo la Cina troviamo la Russia, gli Stati Uniti e così via, però è anche difficile fare questo tipo di ragionamenti, perché i giacimenti possono essere in un paese ma non ha aziende private che li vanno a estrarre, oppure non ha aziende private che le vanno a produrre, a elaborare, no? A lavorare. E infatti c'è proprio una dislocazione di queste fasi, economiche. E per quanto riguarda proprio gli attori più fisici, diciamo che le minerarie le più forti sono soprattutto australiane, canadesi, comunque appartengono a paesi, diciamo, occidentalizzati, e soprattutto in Africa, in Asia e in Sud America. Vabbè, va da sé, diciamo che non è una sorpresa. Per quanto riguarda invece l'estrattivismo energetico, assolutamente i protagonisti non cambiano rispetto ai combustibili fossili, tant'è che le stesse aziende di produzione di energia o di estrazione di petrolio semplicemente si vantano di questo loro cambiamento verso una via più verde, ma di fatto non abbandonano la via vecchia, nel senso che questa transizione ecologica non è una transizione, come diciamo spesso, ma è un'addizione, ovvero le energie rinnovabili hanno bisogno a loro volta dell'esistenza e del proseguimento, la continuazione dell'estrazione di della produzione derivata da combustibili fossili, perché tutto il cemento che è necessario per costruire i piloni dell'eolico, oppure appunto l'estrazione stessa dei minerali che compongono i microchip e così via, ha bisogno appunto di tutta una serie di energia stessa e di anche solo acqua, di consumo di terreno, di suolo, di acqua e di petrolio, che quindi rende evidente il legame tra combustibili fossili ed energie rinnovabili. Diciamo, non esisterebbe un mondo prima di tutto autosufficiente a energie rinnovabili. Questa cosa, per il livello di energia di cui necessitiamo, questa cosa non sarebbe fattibile, a meno di non immaginare un mondo completamente colonizzato in ogni suo centimetro quadro da pale eoliche o pannelli fotovoltaici. Ma appunto la stessa costruzione di questi materiali, di questi apparecchi, di queste macchine, hanno comunque bisogno dipendere dall'economia del combustibile fossile, non potrebbero autogenerarsi, ecco.
Sì, leggevo un po' nei rari report e indagini che si sono fatte un po' per stimare il consumo poi di materie prime, l'impatto ambientale di diversi, insomma, modelli di estrazione, di produzione dell'energia, tutti quelli che, dando per scontata la transizione ecologica, provano a stimare quelli che saranno le direzioni future, prevedono tutti comunque un aumento del fabbisogno energetico, un aumento del fabbisogno delle materie, sia quelle, insomma, necessarie per le nuove produzioni, ma anche di quelle vecchie. Quindi appunto la logica è quella di aggiungere energia, aggiungere materiali e intensificare i processi di estrazione, motivo per cui appunto tutta questa storia delle transizioni sembra appunto più giustificare una chiara segmentazione, separazione tra chi può beneficiare di questa transizione e chi no, più che effettivamente ridurre il nostro impatto su questo pianeta.
Assolutamente, ma infatti nel nostro piccolo, al di là delle grandi manovre, diciamo, geopolitiche, vediamo che la transizione energetica ed ecologica, verde, come la si chiami, come si è, ancora, nel senso, i suoi dispositivi sempre più all'avanguardia, che consumano sempre meno e così via, che scandiscono in qualche modo la nostra vita e a cui veniamo anche obbligati a sottoporci, nel senso che veniamo anche obbligati per legge magari ad averceli in casa, a guidarli come nel caso delle macchine, a parte che distolgono l'attenzione dai vari le vere fonti di inquinamento che ci circondano, che sicuramente non sono appunto magari la Panda, la Fiat Panda dell'87, ma piuttosto appunto aziende che vanno ad operare nel campo bellico, o vari altri tipi di inquinamento come gli allevamenti e così via, la produzione industriale del cibo e così via, ma appunto obbligano anche le persone a avere una disponibilità economica, no? Per poter cambiare magari ogni anno la propria caldaia appunto domestica o la propria auto e così via, quindi parliamo, certo, anche a livello più piccolo di problema di classe.
Va bene, allora staremo a vedere se a salvarci sarà uno stormo di Panda e nel frattempo noi ti salutiamo, ti ringraziamo ancora una volta e ci ascoltiamo un brano e poi niente, attacchiamo con la prossima intervista. Nel frattempo grazie Livia, ciao.
Grazie a voi, ciao.
E allora, come abbiamo detto, la doppia transizione a cui si appresta il capitalismo contemporaneo, tutto è meno che disinteressato e si fa strumento di governo e di giustificazione delle disuguaglianze e dei rapporti di dominazione attuali. Per questo le politiche di frontiera e la costruzione sociale della migrazione sono pienamente integrate nel governo di questi interessi materiali, interessi materiali che l'Occidente ha nei confronti delle vecchie e delle nuove colonie. Never ask for payment in the womb, times nine. Now we see the blood on the street, times try. Feminine energy. Ma di tutto questo parleremo con Gioacchino volando subito a Napoli. Spiritual, lyrical, mother sang, sweetest taboo, rickle kind. If I was astonished by the level of shame, feminine energy, energy rain. Intuition and ambition, intuition shine. Intuition and ambition running through my veins. Pour out the love, let the healing begin. The birds and the bees ain't got nothing. The birds and the bees
beg you, listen me. I beg you, open your ears for any waiting that they say. Waiting that they talk. Na serious talk at the talk. No be till I hear speaking. Listen. In this world we deal, members say ya, one day go come when we all go go. Before long, we go meet Mama Godo. When we dey meet Mama Godo, tell me, waiting, you go say.
With all my life germination, you realize all the time we wasting. You realize all the pain we facing. Please pour a cup feminine libation. My gosh, we raising. Please sympathize all the lies we raising. Please realize all the times.
E questa era Sampa the Great con Energy. Nel frattempo ci ha raggiunto Gioacchino. Gioacchino, benvenuto.
Grazie.
Ciao, senti, allora siamo un po' qua per chiacchierare di varie cose e insomma, visto che non abbiamo tanto tempo, partirei subito chiedendoti un po' di decostruire insieme a noi quest'idea che il razzismo nella fortezza europea sia un fenomeno legato a una difesa di una supposta identità, no? Insomma, io quantomeno l'idea che questa identità sia quest'idea sia un po' fine a se stessa, no? Non mi convince. Mentre invece un po' le ricerche che fai tu collegano le necropolitiche del governo delle frontiere con la crisi climatica. Allora vorrei un po' chiederti in che modo.
Sì, allora diciamo che nella mia ricerca sto cercando un po', no, di concentrarmi su appunto il lato razziale coloniale della transizione ecologica, della transizione digitale, come diceva la compagna prima, sono pensate insieme, no? Perché appunto la crisi ecologica comporta di fatto in realtà un'estremizzazione delle necropolitiche, come dicevi tu, e di fatto secondo me porta semplicemente alle estreme conseguenze quello che è già la struttura reale di gerarchizzazione. A me in particolare è interessato, diciamo, non so come dire, osservare su un piano culturale di produzione di discorsi, di narrazione, come si produce uno spazio diciamo coloniale, invisibilizzato proprio da questi discorsi mainstream, e quindi una sorta di non vivente, tra virgolette, inteso come appunto qualcosa che non ha valore, quindi è assolutamente estraibile, sfruttabile per garantire la riproduzione di una forma di vita particolare, no? Che è quella occidentale capitalista. E quindi la costruzione un po' di uno spazio che al contempo garantisca la materia prima da estrarre, quindi nel caso delle transizioni, i minerali stessi di transizione, quindi il litio, il coltan, eccetera, che garantisca quelli che vengono detti disposable bodies, cioè dei corpi usa e getta, no? Da cui estrarre lavoro a basso costo, ma soprattutto uno spazio dove si possa riversare la tossicità, no? Da cui ci sentiamo tanto minacciati, sempre parlando di transizione, no? Pensiamo alla discarica di Agbogbloshie ad Accra in Ghana, che è penso la più grande al mondo tra le discariche di waste, che comporta degli enormi problemi sia dal punto di vista della salute delle persone che ci abitano intorno sia dal punto di vista ecologico. E quindi la crisi ecologica di fatto è una sorta di ripetersi, di eterno di ritorno di colonialismo, di razzismo sistemico, e quindi è importante reinserirla, no? All'interno di una storia coloniale che da sempre ha trasformato geografie, ecosistemi in tutto il mondo, e dall'altra però prodotto, diciamo, sulla linea del colore, gerarchizzazione tra chi è sfruttabile, sacrificabile e chi no, no? Compreso non solo nello sfruttamento della forza lavoro, ma nell'esposizione a questa tossicità che è razziale, perché oggi appunto di nuovo pensiamo alla Cancer Alley in Louisiana, negli Stati Uniti, o alle miniere in Congo. Quindi la crisi ecologica, appunto, noi pensiamo sempre che sia un evento, no? Che sta arrivando ma che non ci colpisce, in realtà è la quotidianità di chi ha vissuto il colonialismo e il razzismo sulla propria pelle da sempre. E le transizioni, di nuovo, appunto, come diceva la compagna prima, sono non sono altro che un modo per mantenere le gerarchie di esclusione, no? L'obiettivo non è quello di smantellare i presupposti coloniali che producono disuguaglianza, ma semmai di garantire la continua produzione di plusvalore in qualche modo. Quindi bisogna anche evitare un po', no, di cadere quella falsa trappola tra capitalismo fossile e capitalismo green, che forse esprimono interessi di settori di capitale diversi, che poi non è vero, perché di nuovo è la stessa Eni, no, che promuove un presunto green, ma che comunque rispondono alla stessa logica, perché la crisi, la transizione ecologica appunto non cerca questo, è un tentativo di mantenere lo status quo in qualche modo. E se vogliamo, c'è il lato più strafottente, però se vogliamo anche più intellettualmente onesto, di quella destra negazionista che continua imperterrita a sostenere il capitalismo fossile e non vuole rinunciare ai propri privilegi, nascondendoli magari dietro a questioni di identità e via dicendo. E poi c'è il discorso della sinistra green, che fa esattamente la stessa cosa, però dice, insomma, che è per il bene di tutti.
Ecco, tu hai parlato di non vivente, di disposable body, che insomma sono termini che non sono così comuni nella volgata quotidiana, quindi mi interessavano queste parole, e un po' chiederti anche in questo senso le necropolitiche che poi si precipitano nelle morti in mare o in montagna, in che modo queste morti permettono la costruzione di un non vivente e di un disposable body da cui può essere estratta la vita in fondo, cioè in che modo queste necropolitiche sono funzionali al neocolonialismo estrattivista.
Chiaramente non penso che vadano pensate morti in mare e confini come incidenti, né come banali effetti collaterali, o tantomeno come, non so, l'effetto di paura del diverso, dell'invasione, via dicendo, ma vanno pensati come diretta espressione del capitalismo razziale, no? Sono proprio, appunto, di nuovo l'espressione della volontà di mantenere i privilegi dell'Occidente, e nel contesto della crisi ecologica l'obiettivo è continuare a sfruttare le risorse estratte nei paesi del sud, dal Congo al Cile, all'Australia e via dicendo, e allo stesso tempo evitare che le soggettività, che di fatto sono quelle più colpite da questa devastazione, vengano, insomma, in qualche modo a reclamare il loro spazio qui, perché appunto il modo per preservare ricchezza, privilegio in Occidente nonostante la crisi ecologica c'è, ma di nuovo a discapito di questi mondi, no? È interessante, mi viene in mente un articolo di Achim Bembe, che è un filosofo camerunese, che parla di borderization, questo articolo parla di come assistiamo oggi a moltiplicarsi di confini e appunto di strategie di borderizzazione, no? Un po' di quello di cui parlavi tu all'inizio. Con l'obiettivo di controllare e gestire i movimenti globali, riclassificando un po' le persone sulla base di chi è chi e di chi ha diritto a stare in quale luogo, no? E secondo Mbembe è interessante perché i confini non sono più tanto una questione geografica, no? Ma si scrivono proprio sui corpi delle persone, cioè su questo soprattutto grazie a tecnologie digitali, militari, quindi, non so, droni, riconoscimento facciale via dicendo. E quindi se alcuni corpi di migranti servono alla riproduzione del capitale, è anche vero che sempre di più, e di nuovo la crisi ecologica è un fattore determinante perché riduce sempre di più le risorse, no, in qualche modo, e quindi dicevo, cioè, sempre di più la maggior parte dei corpi invece sono una minaccia alla stabilità, e appunto da qui l'idea di discounted bodies, cioè quindi corpi che non sono degni della vita, no? E i confini quindi stabiliscono questa differenza tra chi ha diritto a sopravvivere, alla riproduzione della propria vita e chi no.
Ecco, andando un po' nello specifico, quali sono i discorsi e i dispositivi che vengono utilizzati per reificare o virtualizzare l'altro, no? Cioè come viene costruito il non vivente oggi?
Certo, ma in generale direi che, per esempio, di nuovo parlando nel contesto della crisi ecologica, e su un piano appunto discorsivo e narrativo, che però appunto è fondamentale perché sostiene poi questo estrattivismo, gerarchizzazione, è proprio l'idea di una logica un po' universalista, no? Quando si fanno questi discorsi in un ambito più mainstream, no? Perché se si presenta la crisi ecologica come una questione astratta, universale, che riguarda l'umanità in generale o il clima in senso vago, ma anche discorsi sull'estinzione, no? Che a volte sono anche mossi da parte di alcuni movimenti, di fatto invisibilizzano però quello che è la vera posta in gioco, che sono questioni di razza, classe e genere, no? Del resto anche lo stesso concetto di antropocene era stato criticato in questo senso, perché si parla di una presunta universalità dell'umano, ma non solo questa crisi ecologica l'ha prodotto un certo tipo di società, ma a farne le spese sono un particolare tipo di soggetti.
Sì, forse in questo senso anche le varie narrazioni, immagini più o meno patinate della transizione ecologica veicolano questa dissociazione, no? Che c'è tra il vivente che vale la pena riprodurre e il non vivente che può morire. Mi chiedo un po' se ci sono, se ti vengono in mente degli esempi, no? Giusto per parlare di cose che magari tutti quanti abbiamo visto e toccato con mano.
Sì, beh, appunto di esempi ce ne sono tanti. Mi vengono in mente subito le pubblicità di, per esempio, di Tesla, no? Che presenta, non so, appunto questa pubblicità con alberi a forma di polmoni umani, con la scritta "It's not just choosing a car, it's choosing the air you breathe", no? O un'altra con sempre una Tesla con dal cui tubo di scappamento esce una nuvola che però si trasforma in una bellissima foresta, no? Oppure pubblicità del metaverso che ci sono ultimamente in televisione, su YouTube, eccetera, no? In cui i medici super specializzati dissezionano cellule riprodotte su scala gigantesca grazie alla realtà aumentata, no? E magari tra l'altro questi medici sono uomini, o ancora meglio donne nere, perché queste narrazioni appunto cercano di presentare, no, un futuro tecnologico post-razziale, anche post-genere se vogliamo, dove appunto tutti questi problemi, razzismo, questioni di genere, si risolvono magicamente perché grazie alla forza del progresso tecnologico, no? Del resto il capitalismo ha sempre raccontato proprio lo sviluppo tecnologico come ciò che in un futuro, che poi ovviamente ogni volta si sposta in avanti, ci porta verso il mondo idillico in cui tutto si sarà risolto, no? Ed è un po' sempre appunto quella logica del progresso che diciamo idealizza appunto questo un progresso a venire e un mondo migliore, ma che di fatto permette, giustifica e normalizza le forme di violenza che produce, che ha prodotto e che continua a produrre, e le riduce a semplici magari conseguenze accidentali, involontarie, forse magari un piccolo prezzo da pagare in vista di un futuro imprecisato nel quale sarà tutto ricompensato, no? E però quando si parla appunto di nuove tecnologie digitali o di tecnologie green, si dimentica invece di chiedersi quale sia il costo attuale e reale della transizione, al di là della narrazione che va verso questo futuro totalmente inesistente, come si diceva poi anche prima con la compagna.
Va bene, sì, mi viene poi da aggiungere che parallelamente poi alle immagini più patinate ci sono le rappresentazioni mediatiche delle migrazioni, e quindi il modo in cui questa umanità viene fotografata, viene esposta allo sguardo dell'Occidente. Anche questo penso che sia un potenziale caso da analizzare per pensare a come appunto viene separato, segmentata la popolazione mondiale in base a delle linee razziali, e viene proposto chi può continuare a vivere e chi invece può semplicemente morire. È così, forse questo poi si apre tutto un altro discorso che non abbiamo tempo di affrontare adesso, e magari ne parleremo prossimamente. Insomma, sarò felice di ascoltare un po' come si evolve anche la, la tua ricerca in questo senso. Se ti andrà di farlo un giorno, sarai sempre benvenuto. Nel frattempo ti salutiamo e ti ringraziamo, e andiamo verso la chiusura di questa lunga e faticosa puntata.
Grazie a voi, ciao a tutti.
Ciao caro, ciao ciao ciao,
ciao.
E allora, con qualche difficoltà tecnica, siamo arrivati in conclusione anche di questa puntata. Abbiamo visto come dal 1990 ad oggi la guerra alle migrazioni si iscrive in una vera e propria tanatopolitica, che vuol dire la politica che lascia morire. E, insomma, infatti un po' i dominanti designano le migrazioni come il nemico del secolo, perché temono l'aumento della popolazione mondiale. Temono che questo aumento sia incontrollabile e che si sovrapponga ai cambiamenti climatici, provocando, secondo queste narrazioni, destabilizzanti invasioni di migranti nei paesi ricchi. Insomma, poveri europei invecchiati e spaventati dal diverso in un mondo che cambia. Questa narrazione, che è imperniata sulla difesa dei confini, identitari e non, abbiamo visto come nasconde in realtà il legame tra le politiche neocoloniali e la costruzione della fortezza europea. Cioè, nasconde il fatto che l'Europa, ma così come anche la Cina, la Russia, il Nord America, continuano a stringere i propri artigli sul resto del mondo. E allora i muri, le guardie costiere magrebine, greche, turche, ogni sbirro sparso sul territorio non sono che l'espressione di un attacco predatorio, più che di una difesa di qualcosa che non esiste. Cioè, in realtà temono che si imponga la necessità di una redistribuzione egualitaria della ricchezza mondiale. Questo è redistribuzione che potrebbe permettere la sopravvivenza decente anche di 10 miliardi di umani, quanti siamo diventati, però a condizione di eliminare tutte le fonti di distruzione del pianeta, e innanzitutto l'estrattivismo di carbone, petrolio, gas, uranio, terre rare e di energia green. Insomma, semplicemente tutti questi dispositivi, che sono insiemi di narrazioni e di pratiche, dispositivi e narrazioni che vanno dalle agenzie come Frontex fino all'ultimo carceriere libico, come passando anche per la criminalizzazione di chi non ha documenti ed è costretto di fatto a nascondersi, a rischiare la vita attraversando una frontiera innevata. Tutto questo serve a dimostrare e a rendere normale che alcune categorie di persone possono morire, mentre altre invece possono proliferare e riprodursi nelle città green e digitali con le loro belle paline per l'alimentazione delle auto green. Allora, anzi, forse estremizzando questo discorso, alcune persone proprio non sono da considerare come viventi, sono, come dire, già morte, sono fantasmi esclusi dalla transizione ecologica e digitale, che poi tornano ad infestare i confini della realtà, realtà per come ce la raccontano al di qua dei confini. Ecco, questi sono i fantasmi dell'estrattivismo di cui abbiamo parlato oggi. Le politiche di frontiera, così come le strutture paramilitari, quali Frontex, eccetera, eccetera, sono già la guerra climatica contro i paesi colonizzati. Non c'è nessun confine spaziale o identitario da difendere, c'è solo il privilegio rapace di rubare la vita altrove. Ma insomma, non c'è la pretesa di essere esaustivi in un argomento così importante e abnorme. Quindi direi fermiamoci qua, lasciamo spazio a una voce storica e perpetua di questa radio. A presto, a breve, insomma, lascio i microfoni a Frittura Mista. E vi saluto martedì prossimo con ricongiunzioni sempre dalle 18.30 alle 19.30. E per chi vuole recuperare qualche puntata che si è perso, che si è persa del passato, insomma, c'è sempre il canale Telegram di ricongiunzioni che potete andarvi a cercare per ascoltare tutte cose. E allora saluti a chi ci ascolta da vicino e di lontano, un bacione, ciao ciao.